Professore di Teologia della Pace, lezione di Antonietta Potente, segue Carlo Molari. Non so dire esattamente, non ricordo in che anno sia avvenuto.
Cominciamo anche se manca ancora Carlo Molari, ma ha avuto un impegno, quindi tarderà qualche minuto. Mi hanno detto di cominciare, io comincio. Con questo nostro primo incontro vogliamo iniziare quella che sarà una riflessione sul tema della pace. Noi sappiamo che in questi ultimi anni è stato detto molto su questo tema. Sappiamo anche che in questi ultimi tempi però questa riflessione si è un po' attenuata, sia all'interno della comunità credente, anche all'interno della comunità umana. Alcuni movimenti pacifisti sono in crisi, eccetera. Noi sappiamo anche che questo cammino della pace è un cammino molto lungo. Probabilmente si risente quindi di questa stanchezza. E come ogni cammino, appunto, è lungo e faticoso e quindi ha bisogno di essere continuamente riveduto e continuamente sorretto. Con questi nostri incontri non si vuole probabilmente dare contenuti nuovi o originali, ma si vuole indirizzare questa nostra riflessione soprattutto per aiutare coloro che nella quotidianità della storia vogliono fare pace. A me sembra il problema qui non è tanto parlare di pace per avere delle soluzioni immediate. A me sembra il problema sta, e forse lo vedremo anche insieme, in questo confortare questo cammino quotidiano verso la pace, verso una vita di pace, e confortare tutti gli uomini di buona volontà, confortare questa comunità credente, che non ha bisogno solamente di grandi documenti, ma ha bisogno appunto di questo aiuto quotidiano nel cammino di pace. Qui non si tratta di trovare appunto soluzioni immediate, quanto piuttosto come il singolo o un'intera comunità può diventare sempre e comunque operatore di pace. Sappiamo anche che la pace, purtroppo nella nostra storia convive con situazioni di conflittualità, con situazioni contrarie ad essa. E quindi si tratta veramente di vedere qual è la via della pace. Pensando a queste cose mi veniva in mente quel testo di Luca dove Gesù dice nel Vangelo, cioè piangendo su Gerusalemme, se tu avessi compreso qual è la via della pace. E sembra questa la domanda che emerge da questa Gerusalemme della storia, cioè se tu avessi compreso la via, ma qual è questa via della pace e come sostenerci in questa via della pace? Se tu avessi riconosciuto che questa pace ti ha visitato, quindi come sostenerci in questo cammino perché l'essere umano e la sua comunità possano sempre costruire pace, perché è l'unico modo per distruggere, per annientare le conflittualità, è fare appunto la pace. In questa riflessione ci aiuteranno persone che da tempo riflettono su questa tematica, anche se ciascuna sotto un aspetto particolare. Questa sera abbiamo con noi il padre Ehring che ci aiuterà a comprendere meglio che cosa significa, cioè, questa non violenza in un messaggio teologico. Avremo poi il padre Mongillo che ci illustrerà sempre su questa tematica, però dal punto di vista etico. E poi avremo Carlo Molari che ci aiuterà a comprendere questo tema dal punto di vista ecclesiologico, cioè in quanto comunità credente. E poi siamo stimolati tutti e siamo invitati tutti a entrare in questo discorso per poterci aiutare, quindi portare il nostro apporto con le nostre riflessioni, quello che già abbiamo meditato altre volte, quello che sentendo qualche altro ci verrà appunto da riflettere, da dire, da... Iniziamo col padre.
Vedremo se va bene. Buonasera, spero che potete abituarvi a una voce abbastanza grande. Tutti aggiorranno nel modo. Adesso viene il momento di verifica nella riconciliazione. Ma certo, l'evento di questi giorni, di una casalinga e dalle voci religiose in prima linea contro un esercito estremamente violento, contro la polizia estremamente manipolata. E esattamente secondo i grandi sogni di Leo Tolstoj. E potrà essere una lezione preziosissima per l'avvenire. Dobbiamo dire che la Chiesa è il popolo di Dio, ma anche Chiesa in quanto gerarchia si muove qualcosa verso una nuova lettura, rilettura del Vangelo, verso una nuova fiducia e esperienza della non violenza come forza sanante e liberante. Nella ormai famosa lettera dell'Episcopato statunitense, modello di cooperazione del popolo di Dio, c'è un capitolo molto apprezzato dei grandi cercatori di pace sulla non violenza. E in questo capitolo si fa appello a tutti di impegnarsi per una teologia della pace. E evidentemente erano convinti che la non violenza è la chiave. E su questo vorrei parlare con voi questa sera. Si muove qualcosa anche la simbolica pianificazione di Beato Gandhi, fatta da Paolo Giovanni II, è un passo avanti. Simbolicamente non poteva essere meno, chiama beatificazione o canonizzazione, un grande apostolo della non violenza. Speriamo che succederà dopo di conto di preghiera a Assisi anche il congresso cristiano di tutta la cristianità della pace, come urge questi giorni di Roma il grande retorico Carl Friedrich von Weizsäcker, fratello dell'attuale presidente della Germania. Il suo padre era ambasciatore a Roma durante il nazismo. È rimasto nel servizio del governo Hitler, ma ha tutte le informazioni alla Santa Sede e ha rischiato spesso la sua vita per salvare gli ebrei. Quindi c'è nella famiglia un'esperienza del rischio della non violenza in diverse forme. La non violenza va considerata come una forza stanante, ha in sé tremende potenzialità, tremende virtù stanante. Carl Friedrich von Weizsäcker, già 20 anni fa, in un libro che Der Ungesicherte del Frieden, propone un approccio terapeutico al problema, perché non possiamo non vedere che la situazione è estremamente patologica e solo un approccio terapeutico ha qualche speranza, ma c'è un approccio evangelico vissuto da Gandhi che ha grande potenzialità. libro del musica di aprile, il primo si canta al 16 Krankheit, l'incapacità di vivere la pace come una malattia. Vai sempre a scrivere da cosa biologicamente soffrite. Non che esistono animali che si comportano in modo pacifico con i soggetti della loro specie, ma che l'aggressione contro i soggetti della loro specie sia tanto diffusa tra gli animali superiori e che nel caso dell'uomo è solo nel caso suo sia arrivata alla uccisione sistematica dei propri simili. Fine quotazione. In questa prospettiva propongo una rilettura del Vecchio e del Nuovo Testamento. Già nel Vecchio Testamento, in cui si trova tanta violenza del prevole, è il luogo in paragone alle altre religioni, alle altre mitologie che da violenza va smascherata come segno incredibile della caduta del peccato. Già dall'inizio di Genesi la violenza e la falsità di Caino contro il suo fratello Abele, ma poi dimostra il crescendo tremendo della violenza contaminosa del quarto capitolo di Genesi, il quinto discendente di Caino, Lamech. Genesi 4:26. Lamech disse alle sue mogli: Estella, ascoltate il mio detto. Ho ucciso un uomo per una ferita, un giovane per una fama dura. Caino sarà vendicato 7 volte, ma Lamech 70 volte 7. Poi Cristo riprende questa parola che si perdona 70 volte 7. Poi la rilettura della storia del diluvio, quale chiave della violenza, come minaccia dell'autosterminio del genere umano. E Dio disse a noi: la fine di ogni carne è giunta dinanzi a me, perché la terra è piena di violenze e di falsità per causa degli uomini. Perciò li sterminerò insieme alla terra. Quindi è la violenza dell'uomo stesso che minaccia lo sterminio del genere di ogni carne, del genere umano. Il patto, voi fatto con noi, porta già il sigillo della sperata salvezza del genere umano per mezzo di un comportamento liberato dalla violenza e dalla falsità. Il testo forse il più difficile, anche il più rivelatore, è la storia di Abramo e Isacco. Già 40 anni la sua grande teologia del Vecchio Testamento ha proposto una soluzione che oggi è quasi comunemente accettato. Abramo, in coscienza che c'era, ha seguito il dito della religione circostante che per certe situazioni richiedeva il sacrificio cruento del primogenito. Non era una rivelazione divina, era una coscienza sbagliata come la coscienza collettiva. Ma poi il punto culminante è che l'uomo, padre della fede, ha ricevuto la chiara intuizione della fede che è il suo Dio. Dio per l'uomo non accetta sacrifici cruenti e da quel momento gli ebrei hanno saputo, a differenza delle altre nazioni, che sacrificare il proprio figlio è abominabile, è un abominio. Tante volte ricordo questo. Chiaro, forse vuole anche una rilettura. Il padre non ha voluto un sacrificio cruento del figlio Gesù Cristo. Lo abbiamo voluto noi. Non il padre. Gesù ha fatto il tutto per evitare quel sacrificio cruento. Vede nello sviluppo del Vangelo, di tutte le evangelizzazioni, però data la estrema violenza del genere umano, poteva a un certo punto chiaramente vedere come si sviluppa il caso. Il Vecchio Testamento è un cammino, il graduale svelamento, mascheramento della non violenza come abominio. E ci sono sempre ancora tendenze in Israele che fanno proiezioni della propria violenza all'immagine di Dio stesso. Ma c'è una tradizione, recentemente molti esegeti lo hanno dimostrato, attraverso molte tendenze che rifiutano la guerra sacra, rifiutano la violenza, ma l'apice meraviglioso e assolutamente miracoloso di questo processo di rivelazione che smaschera la violenza. Quale è l'apice meraviglioso di questo processo? Sono i quattro cantici del servo di Dio e il Deutero Isaia 42, 49, 52, 53. Dovete rileggerlo attentamente. E c'è meraviglia che tante volte i nostri esegeti, gli uomini che non hanno capito, che al centro sta proprio questo disegno di Dio di liberarci dal pezzo della non violenza. Già all'inizio, 42, del primo versetto, la voce solenne di Yahweh, ecco il mio servo, il mio eletto in cui mi ho compiaciuto, ho posto di lui il mio spirito, egli esporrà la mia legge, sente dire, il mio disegno alle genti, egli non griderà, non alzerà la voce. Diversi esegeti hanno pensato che questa alzare la voce per le piazze è il grido alla guerra sacra, quindi non gridare. bisognava chiamare la gente a quella sacra, al contrario. Non spezzerà la canna a casa, non spezzerà la padella vaccinante. Io, il Signore, ti ho scelto e ti ho preso per mano, ti ho protetto, ti ho dato come alleanza del popolo, anzi luce delle nazioni. Guardo. Poi nel secondo cantico è l'immagine del servo eletto che spette. Che questi pezzi umanamente saranno inadeguati. Per votare contro nemici così violenti. Si lamenta, ma riceve immediatamente la parola di Yahweh che lui stesso garantisce a lui la vittoria finale per mezzo di questa via non violenta. Poi di nuovo questa grandiosa perversa che da Dio piacque al suo servo. Isaia 49, 7, così dice il Signore, il Santo Israele al disprezzato, al ribrezzo delle nazioni, allo schiavo del Dio.